Modem.
Tracce di amianto e altre sostanze pericolose sono state rinvenute sulle macerie dell'ex macello. Lo dicono i risultati dei primi prelievi superficiali ordinati dagli inquirenti.
Non so chi ha deciso, è questo che noi vogliamo chiarire. E questo è l'obiettivo del municipio.
Le quantità sono modeste, ma l'inchiesta dovrà verificare se c'è stata effettiva messa in pericolo di persone e ambiente circostante.
Le dico quello che ho fatto io, ho ricevuto una telefonata da parte della collega Karin Valenzano, che aveva un contatto diretto con la polizia, e a fronte della domanda su un'eventuale demolizione del tetto come misura massima per questioni di sicurezza, l'ho risposto di sì.
A Bellinzona, intanto, fumata nera dalla Commissione Sanità e Sicurezza del Parlamento, non c'è unanimità su come trattare la questione autogestione.
Nella Svizzera italiana non si è mai parlato così tanto di autogestione come in questi giorni. I riflettori sono tutti puntati sulla città di Lugano. Ogni ora emergono dettagli, ma dopo quasi due settimane dalla demolizione parziale dell'ex macello non possiamo ancora dire di sapere chi nella notte tra il 29 e il 30 di maggio ha dato il via libera per demolire questo stabile. Una domanda che è sempre più pressante anche dopo le novità di ieri. Il Ministero Pubblico ha fatto sapere che fra le macerie sono state trovate tracce di amianto e anche altre sostanze pericolose in quantità modeste rispetto alla massa di detriti. Comunque un'inchiesta dovrà verificare se c'è stata un'effettiva messa in pericolo delle persone, anche dell'ambiente, al momento dell'abbattimento. Il municipio di Lugano ieri ha anche comunicato la sua versione dei fatti, sostenendo che non ha mai autorizzato la demolizione della parte dello stabile poi abbattuta. Quindi la luce verde era solo per la demolizione del tetto. Questa è una precisazione che è in parte in contrasto con le dichiarazioni all'indomani della demolizione, quando l'esecutivo si era preso comunque la responsabilità della decisione, aveva detto su richiesta della polizia per ragioni di massima sicurezza, avevano dato l'ok. Quindi sono tante le domande alle quali un'inchiesta penale sta cercando di dare risposta, tante domande alle quali proveremo magari anche in parte a rispondere noi, cercheremo di fare un po' il punto oggi. Io sono Alice Pedrazzini, buongiorno dalla redazione di Modem. Paolo Dell'Oca è con me alla regia del programma, e alla regia tecnica abbiamo Andrea Colosio. Quindi oggi nella puntata cerchiamo di inquadrare questi nuovi elementi che hanno reso, possiamo dire, la temperatura, se possibile, ancora più rovente. Con noi per farlo ci sono tre osservatori dal mondo dei media. Saluto Daniele Ritzer, direttore della regione.
Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con noi anche abbiamo Pari De Pelli, direttore del Corriere del Ticino, buongiorno.
Buongiorno, anche da parte mia.
In studio qui con me c'è Cristian Romelli, responsabile della cronaca locale RSI. Io ci tengo a dire che avevamo invitato anche i quattro municipali luganesi, a partire dal sindaco Marco Borradori, anche il vice sindaco Michele Foletti, la municipale a capo del Dicastero Sicurezza Karin Valenzano Rossi, anche Filippo Lombardi. Nessuno di loro è collegato con noi in questo momento. Cristian Romelli, allora cerchiamo di capire, sono passate, lo dicevamo, quasi due settimane e ancora non si sa chi ha dato questo ordine di demolire completamente quella parte che non è comunque tutto l'ex macello, un fatto che ha fatto scalpore, anche ha motivato le persone a scendere in piazza, anche chi non è per forza favorevole all'autogestione. Come lo giudichi questo fatto? È sconcertante, preoccupante, cosa ci puoi dire?
Sì, partirei proprio dai fatti, perché ieri è stata una giornata abbastanza importante. Finalmente il municipio ha pubblicato la sua versione, che verosimilmente corrisponde a quella che è stata o che verrà fornita agli inquirenti che stanno indagando, alla magistratura penale che sta istruendo questo caso. Quello che possiamo dire è che il municipio in sostanza conferma un sospetto, ovvero che qualcosa sia sfuggito di mano quella sera del 29, e il risultato che è emerso è un risultato che probabilmente, stando alla versione del municipio, nessuno si poteva attendere. Ci sono naturalmente alcuni punti oscuri, e uno di questi è relativo alla comunicazione. Questa versione, perché il municipio non ha detto subito l'ordine di demolizione era relativo e limitato al tetto e non all'intero stabile. Qualcosa in verità si era intuito il giorno dopo nella confusione della domenica, era stato fatto capire, ma non era stato detto in modo esplicito, che la polizia aveva suggerito quell'intervento. Però al tempo si parlava di un intervento di demolizione totale, non di demolizione parziale. Il municipio ha fatto chiarezza, si deve credere a quello che dice il municipio? Possiamo credere a questa versione maturata in 10 giorni, è stato anche spiegato il perché ci è voluto così tanto tempo, probabilmente sarebbe stato opportuno uscire prima con questa dichiarazione. Restano naturalmente alcune domande che andrebbero poste in questo momento alla polizia e alle autorità di polizia, che sono quelle che al momento non si sono ancora espresse e probabilmente non lo faranno nemmeno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece l'amianto e la presenza, penso che non sorprenda molte persone già all'indomani della demolizione, ma nella notte stessa io ero sul posto, ho seguito praticamente tutta quella nottata e anche il processo di demolizione, e già sul posto alle 3 di notte molti si interrogavano sulla presenza di potenziali inquinanti all'interno delle macerie. Questo non fa che aggravare la situazione, perché chi ha deciso anche per una demolizione parziale doveva verosimilmente presupporre che in quell'edificio sarebbero state liberate sostanze nocive.
Sì, ci arriveremo anche lì alla questione dell'amianto. Pari De Pelli, cerchiamo di capire, anche voi state seguendo sin dall'inizio questa storia, che non inizia 2 settimane fa, è una storia molto più lunga, però se ci concentriamo su questi giorni, il fatto che ci siano così tante ombre, dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, come la leggi?
Ma a questo punto direi che siamo un po' nelle mani della magistratura, che attraverso questa inchiesta potrà e dovrà fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità di questa demolizione non autorizzata, anche perché fino adesso sono processi alle intenzioni, nel senso che abbiamo sentito effettivamente, come diceva Romelli, tante versioni. Mi ricordo che la domenica immediatamente successiva alla demolizione si era parlato addirittura di una richiesta di demolizione in sanatoria. Adesso si parla solo della volontà di abbattere appunto il tetto, quindi effettivamente le versioni sono discordanti. Tra gli stessi municipali, l'abbiamo capito da subito, non c'era convergenza, e sappiamo anche di questa spaccatura in seno all'esecutivo. Quindi ci sono tante situazioni che vanno acclarate, e a questo punto evidentemente sarà soltanto la magistratura che potrà farla, e dovrà farla, nel mio modo di vedere, in tempi molto rapidi, perché un po' per cercare di dipanare questa situazione politica che si è creata, tra sospetti e veleni, e un po' appunto perché Lugano è bloccata. Lugano è paralizzata da questa situazione e da questo dossier della demolizione, e ne ha purtroppo tanti altri, dico purtroppo per il municipio, tanti altri altrettanto delicati e spinosi.
E questo 2 mesi dall'entrata in funzione di questo nuovo municipio. Daniele Ritzer, l'abbiamo detto, c'era quindi l'amianto, il vostro giornale oggi ha effettivamente messo l'accento su questa notizia, ce n'erano due in particolare. Questo significa che l'amianto può aggravare l'inchiesta penale aperta appunto sulla demolizione dell'ex macello, ma al di là di questo, anche a livello di immagine, il municipio come ne sta uscendo, anche alla luce del fatto che, come diceva anche Cristian Romelli, dopo così tanti giorni, dopo 10 giorni, è arrivata questa informazione, avevano dato l'ok solo per la demolizione del tetto.
Sì, in effetti io non posso che coincidere con Romeri e con Pelli sul fatto che comunque le versioni fornite dal municipio sono contrastanti. Se pensiamo a tutto quello che è stato detto dalla notte stessa, quindi tra sabato e domenica in poi, le versioni si contraddicono, cambiano con l'evolversi dei giorni, questo da un lato. Chiaro, adesso aspetta la magistratura a far chiarezza, è importante dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale, penso che tutto il cantone segue con grande interesse, con grande anche passione nel senso diciamo di una posta in gioco molto molto alta che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista come giornale, sono i principi fondamentali dello Stato di diritto, quindi è un tema che esula anche dall'autogestione in sé, questo da un lato. Ora, la conferma della presenza di amianto tra le macerie evidentemente è la notizia del giorno, perché questa, a prescindere di tutte quelle che sono le ipotesi oggi appunto di chi ha deciso, chi ha dato l'ok a cosa, quindi tutte queste domande attendono risposte, ma indipendentemente da come sia andata effettivamente la dinamica, il fatto che un municipio della principale città del cantone abbia tralasciato, omesso, adesso dobbiamo capire in quale modo questo aspetto importantissimo, diciamo, della tutela della salute dei lavoratori in primis, dei 23 operai che si sono ritrovati la notte di sabato a eseguire i lavori, ma anche diciamo, della popolazione residente della zona, e evidentemente è un fatto grave, è un fatto che andrà sicuramente chiarito a partire dal lavoro della magistratura, del procuratore generale, di cui tutti gli osservatori attendiamo l'esito.
E cosa dire anche del fatto che questo risultato, questa perizia mostra i risultati diversi rispetto alle analisi anche parziali che erano state ordinate dall'autorità cittadina, quindi da Lugano, e che avevano dato invece un esito negativo sulla presenza di queste fibre minerali?
Su questo bisogna riconoscere che il municipio era stato chiaro con la prima comunicazione sul fatto che si trattasse di una perizia parziale, quindi il fatto che una perizia più approfondita, quella incaricata dalla magistratura, dia dei risultati diversi, certo, comunque da qualche parte stride, da qualche parte fa riflettere, però ecco, bisogna secondo me restare sul fatto che una perizia parziale comportava un margine di errore superiore rispetto a quella che è oggi la perizia che abbiamo a disposizione eseguita dalla procura.
Pari le pelli, da voi invece, se guardo la prima pagina, vi siete concentrati sulla notizia che Lugano, leggo, esce allo scoperto, avete messo veramente l'accento sulla presa di posizione del municipio. La responsabilità quindi a questo punto, se ascoltiamo quello che ci dice il municipio, è da attribuire ai vertici delle forze dell'ordine o al titolare della ditta o addirittura a chi manovrava le ruspe? Che idea vi siete fatti?
È la domanda da un milione di dollari, cara Alice. Noi diciamo che c'è una sola cosa che interessa, che dobbiamo capire se l'operazione è stata voluta appunto e condotta dall'esecutivo o comunque sappiamo da alcuni suoi membri o dalla polizia comunale cantonale che avrebbe messo poi appunto, come sappiamo, l'esecutivo davanti diciamo al fatto compiuto. Nella prima ipotesi si tratterebbe evidentemente di una menzogna, nel senso che la maggioranza municipale avrebbe mentito e continuerebbe a farlo, e nella seconda invece ci sarebbe anche, se vogliamo, e l'abbiamo anche scritto, una sorta di deriva istituzionale, quindi anche abbastanza preoccupante. Quindi è chiaro che questa è la domanda attorno alla quale ruota veramente un po' tutto il nostro discorso, la trasmissione di oggi, ma soprattutto evidentemente l'inchiesta portata avanti dalla magistratura. Ripeto, al momento sono processo alle intenzioni, è chiaro che le macerie sono ancora lì, fanno discutere, la situazione è paradossale, che in effetti la questione autogestione a Lugano negli ultimi anni non aveva dato grandi problemi. Il mulino era sì un simbolo, ma sappiamo era fatiscente, era oggettivamente brutto, con dei servizi igienici del tutto carenti. Sapevamo dopo la richiesta e l'ordine di sgombero che sarebbe stato comunque demolito, non in questi tempi, non diciamo con questa operazione, definiamola chirurgica, quasi militare. Evidentemente quello che ha sottostimato il municipio, io devo dire sono anche abbastanza sorpreso, l'abbiamo anche più volte scritto sul Corriere, è stata sottostimata appunto la forza di questa operazione, l'immagine che poteva dare un'operazione del genere. E cosa è successo? Adesso oltretutto è successo che un movimento in declino come quello dei Molinari, sull'onda di questa operazione, si è evidentemente ricompattato, e quindi diventa un caso politico sì, ma anche sociale.
Cristian Romelli, un'immagine del genere sta polarizzando, sta davvero risvegliando l'opinione pubblica, lo abbiamo visto anche ieri, circa in 200 sono scesi per le strade di Lugano in bicicletta per far sentire la propria voce a favore dell'autogestione. Rispetto a tutto questo rumore, si giustifica il silenzio da parte delle autorità di polizia, il silenzio anche Norman Gobbi, noi l'abbiamo invitato anche oggi, lui appunto è direttore delle istituzioni a livello cantonale, ha detto fin tanto che non è finito non si parla, è giustificato tutto questo?
Beh, io penso che Norman Gobbi e il comando della polizia, sia comunale sia cantonale, sia stato interrogato e cercato dai giornalisti fin dalle prime ore di quanto successo. È possibile comprendere il silenzio visto per ragioni di inchiesta, visto che verosimilmente la magistratura sta utilizzando anche le forze di polizia per condurre questa inchiesta, e quindi comprensibile che non si espongano in questo momento, anche se noi effettivamente delle domande da porre ne avremmo tante.
Ancora di più alla luce della comunicazione di ieri.
Esatto, io penso che bisogna un po' rifuggire la tendenza che si è diffusa nel paese, anche in questo caso abbastanza comprensibile, visto che è stato un trauma vedere crollare il macello sotto i colpi delle ruspe. C'è stata e si è attivata la ricerca del colpevole da una parte e dall'altra, poi ognuno qui ha giocato il proprio ruolo, soprattutto politico. Io penso che sia molto più noioso, ma utile cercare di capire che questo evento è stato possibile a causa di una catena di responsabilità o di irresponsabilità. C'è una responsabilità diretta degli autogestiti, ovviamente, per come hanno condotto l'autogestione negli ultimi 20 anni, per come si sono comportati negli ultimi mesi, per come hanno reagito alla proposta del comune di mettere in atto un nuovo progetto per il macello, e dunque un trasloco in un'altra sede, per come si sono comportati il giorno del 29 al termine della manifestazione pacifica in piazza con l'occupazione dell'ex Vanoni, e per l'intolleranza e la prepotenza che hanno manifestato, non da ultimo nei confronti dei media, quando durante una manifestazione in luogo pubblico delle persone mettono la mano davanti a una videocamera o a un telefonino per cercare di impedire di riprendere quando sta succedendo, insomma, non è un bel segnale, e per chi chiede tolleranza, rispetto e solidarietà, questo tipo e questo genere di manifestazione è di quantomeno discordante. C'è una responsabilità del municipio, senza alcun dubbio, per come ha condotto e tollerato questa autogestione negli anni passati, per come ha deciso di risolvere la questione degli autogestiti con l'ordine di sgombero, e per come ha condotto le ore calde in quella sera del 29 e del 30. C'è una responsabilità probabilmente anche della polizia, non sappiamo ancora se questa questo scenario della demolizione fosse stato prospettato, in che misura, da quanto pubblicato ieri dal municipio si capisce che nemmeno la polizia volesse demolire i due stabili, ma propendesse per la soluzione del tetto, ma non lo sappiamo per certo. Sappiamo che il municipio non aveva ricevuto alcuna anticipazione su questo possibile scenario. C'è una responsabilità forse del cantone, che è firmatario della convenzione e che probabilmente ha fatto poco negli anni scorsi per cercare di aiutare la città e di mediare tra gli autogestiti e il municipio davanti e di fronte a una palese impossibilità di comunicare, di trovare un accordo. E poi forse c'è anche una responsabilità dei cittadini che, ripeto, subito dopo quanto successo è partita una caccia al colpevole, molti avevano già pronti alcuni strali da lanciare nei confronti del municipio, nei confronti della polizia, insomma si sono sentite parole grosse come stato di polizia, come atto fascista, evidentemente molte persone avevano già il colpo in canna. Ecco, quindi è una catena di responsabilità e qui la magistratura davvero ci dovrà aiutare a capire quanto torto c'è nei vari campi, e poi ci sarà anche un'inchiesta amministrativa che dovrà dirci anche dal punto di vista della procedura decisionale quanti errori ha commesso il municipio, premesso che degli errori sono stati commessi.
Daniele Ritzer, quindi è nelle mani della magistratura tutto quanto, e quindi l'opinione pubblica deve fare un passo indietro, deve perlomeno attendere che verrà chiarito in maniera ufficiale con un'indagine. E questo è quello che ci dice Cristian Romelli, è d'accordo?
Ma io credo che l'opinione pubblica rimane vigile, rimane attenta ed è preoccupata dalla deriva che abbiamo osservato nei fatti compiuti a Lugano. Volevo prima tornare su una questione che si diceva prima, perché credo che in questo momento è importante che noi come media abbiamo ben in chiaro la sequenza, diciamo, dei fatti e delle dichiarazioni. Si diceva del silenzio della polizia. Io vorrei ricordare che quando l'abbiamo sollecitata la polizia comunale di Lugano, in effetti ha risposto con un no comment. Mi riferisco al comunicato di Unia di qualche giorno fa, in cui si accennava a un preavviso, a un ordine di intervento dato dalla polizia prima che i manifestanti occupassero l'ex Vanoni. Dopodiché, ricordo, la polizia ha rilasciato un comunicato di smentita, quindi sì, si è pronunciata in effetti smentendo la versione fornita da Unia. Una smentita che poco dopo è stata praticamente sorpassata dagli eventi, dal momento in cui noi alla regione abbiamo avuto accesso a documenti confidenziali che confermano, e parlo di una mail rivolta alla commissione paritetica, che confermano una chiamata, quindi un ordine di intervento dato alla polizia 40 minuti prima dell'occupazione dell'ex Vanoni. Faccio questa cronologia perché vorrei anche ricordare che nelle primissime dichiarazioni sia di Borradori che di Valenzano Rossi, la questione dell'occupazione dell'ex Vanoni era stato il fatto scatenante dell'intervento municipale e di polizia. Quindi, in effetti, gli interrogativi sono tanti, l'opinione pubblica continua a discutere, a dibattere, è importante che questo dibattito avvenga, così come chiaramente è importante che la magistratura porti chiarezza, perché, ripeto, qui la questione dell'autogestione, sì, certo, è diventato il tema quando, come diceva Pelli, e questo sono d'accordo, cioè è un gruppo minoritario, cioè non è rappresentativo di quella che è la realtà della maggior parte del Ticino, però qui la questione è come le nostre autorità, ripeto, politiche e di polizia, affrontano situazioni di criticità, come risolvono certi conflitti, come viene, con quale proporzionalità viene utilizzata la forza. Ecco, sono tutti elementi molto, ma molto importanti, sui quali è assolutamente indispensabile far chiarezza, sempre a partire dall'inchiesta condotta dal Procuratore Generale Pagani, e noi come media, insieme all'opinione pubblica, restiamo certamente vigili.
Paride Pelli, restiamo vigili come media e cerchiamo di raggiungere gli interlocutori All'inizio comunicavano tutti, abbiamo in mente probabilmente in molti l'immagine anche della prima conferenza stampa con tre municipali all'indomani dell'abbattimento di una parte dell'ex macello. C'era la capo di Castello Sicurezza, il municipale Lombardi, c'era anche appunto il sindaco Borradori. Ora non parla più nessuno, perlomeno si fatica a raggiungerli rispetto a prima. Come interpretate, come si può interpretare questo silenzio?
Beh, che ci sia un grande imbarazzo sotto gli occhi di tutti, le parole in questo momento pesano, per questo vengono centellinate, possono essere anche interpretate le parole, quindi evidentemente c'è una certa volontà di mantenere, diciamo, un silenzio che è anche in un certo senso comprensibile se si pensa che c'è comunque un'istruttoria in corso, e quindi naturalmente ci si trincera dietro proprio questo silenzio istruttorio, questo segreto istruttorio. Allo stesso tempo il cambio di paradigma è notevole. Io andrei un po' alla base di tutto questo, perché come diceva Romelli prima, è vero, il problema nasce dal 2002, nel senso, nel momento in cui si firma la convenzione, ricordiamoci che la destinazione dell'ex macello doveva essere una destinazione provvisoria, si parlava all'epoca addirittura, se non ricordo male, di 6 mesi, 1 anno. Dopo 19 anni, purtroppo, mi sento di dire, anche questa inazione del municipio da un lato e del Consiglio di Stato dall'altro ha portato ad esacerbare gli animi fino ad arrivare al giorno della demolizione. Però è chiaro che se da un lato c'è una responsabilità, dal mio punto di vista, enorme degli autogestiti che hanno fatto diventare l'ex macello, comunque ricordiamolo, una zona franca, perché è una zona che mi risulta fosse off limits anche addirittura per le forze dell'ordine in certi casi, quindi una zona assolutamente di legalità, e questo forse vale la pena ribadirlo, però legittimata, ecco, se possiamo dire, anche dal municipio che ha reso tacitamente definitivo quello spazio, ecco, quella destinazione che invece nel 2002 doveva essere appunto provvisoria. Quindi è questo immobilismo che ha creato questa situazione fino alla notte del 29 di maggio. Però credo che sia giusto, come ha detto Romelli, ricordare anche quello che è lo storico di questa situazione. All'epoca Lugano andò in soccorso al cantone, oggi mi sembra che il cantone non stia andando in soccorso alla città, che ne ha tanto bisogno, perché noi abbiamo sempre anche cercato e letto la situazione come il municipio ora deve fare un passo verso gli autogestiti e gli autogestiti devono uscire da questa loro posizione autarchica di non riconoscere le istituzioni e soprattutto di non riconoscere un interlocutore. Quindi evidentemente entrambi devono fare un passo nella stessa direzione. Però mi rendo conto, analizzando così a mente fredda, che probabilmente il municipio come interlocutore principale non va più bene, cioè probabilmente anche il cantone adesso, proprio dopo tutto quello che è successo, dopo la situazione delicata in cui ci troviamo, dopo i silenzi e i veleni degli ultimi giorni, credo che sia un'istituzione superiore, in questo caso il Consiglio di Stato, che debba in qualche modo intervenire, possiamo dire ridando un po' il favore a quello che era successo nel 2002, quando l'allora municipio, naturalmente era un altro esecutivo ben più coeso di quello di oggi, formato da soli 5 membri invece di 7, possiamo discutere, però fece un passo importante per cercare di dipanare quella situazione, ripeto, che doveva essere provvisoria e che, ahi noi, per una sorta di inazione politica è diventata definitiva.
Daniele Ritzer, la comunicazione con gli autogestiti è difficile, lo si ribadisce da tempo, era una zona franca, gli autogestiti hanno anche loro le loro colpe.
Certo, qui non si può prescindere da questo fatto che da parte dell'autogestione c'è una responsabilità, c'è un atteggiamento che ha in qualche modo condizionato quello che è avvenuto, c'era una dinamica tra municipio e autogestione evidentemente non proficua, e in una dinamica sempre le responsabilità stanno da entrambe le parti, questo è un fatto chiaramente acquisito. Ciò che si può comunque forse mettere in discussione, quello che secondo me vale la pena un po' analizzare, è se le responsabilità che possiamo attribuire a un gruppo di giovani, parliamo di qualche centinaio di persone, del loro comportamento, della loro incapacità anche di avviare un vero dialogo con la città, sì, se queste responsabilità, queste lacune sono paragonabili a quelle che oggi emergono, errori, lacune da parte di un esecutivo che guida la principale città del cantone. Questo perché nei giorni scorsi parecchie volte abbiamo visto un po' una sorta di giustificazione, di paragone, praticamente mettendo allo stesso livello gli errori e le responsabilità da entrambe le parti. E a me sembra, a noi come giornale sembra che è difficile fare questo tipo di esercizio, anzi, probabilmente è sbagliato, anche quando il cantone stesso, prima Paride parlava appunto di quello che potrebbe essere il ruolo del Consiglio di Stato in questa vicenda, e condivido che allo stato attuale è importante che ci sia un'istanza superiore che possa in qualche modo intervenire, ma ricordo il cantone non più di un mese fa aveva suggerito alla città di Lugano di riprendere le vie del dialogo, anche quando era già noto che il municipio era stato votato lo sgombero.
Ecco, cantone, proprio su questo, il cantone. Allora, cantone che sappiamo da anni si chiede a Bellinzona di avere un ruolo più attivo. Cristian Romelli, si è discusso di questo anche ieri in Commissione della Sanità e Sicurezza Sociale del Gran Consiglio, con anche tre consiglieri di Stato presenti. Si è capito che la divisione non è solo in città, qui a Lugano, qua sotto Comano, ma è nel cantone, nella commissione.
Io penso che, come giustamente detto dai direttori dei nostri due giornali ticinesi, non ci sia una parte credibile tra le due. Oggi il municipio si è evidentemente squalificato sulla vicenda, mi vedo difficile che sia il municipio ad avere il lead, la conduzione delle future trattative. Gli autogestiti loro stessi si sono dimostrati inaffidabili e spesso anche irresponsabili. È necessario che il cantone intervenga, quantomeno per tracciare la strada. Non sono convinto che si debba agire in tutta fretta, anche perché esiste ancora uno stato emotivo che non è mai di buon auspicio per fare delle scelte giuste, delle scelte migliori, però quantomeno indicare subito la via su come si vuole uscire da questa situazione. Io sono convinto che con nuovi interlocutori da ogni parte, su ogni fronte, si possa arrivare a una soluzione, perché alla fine penso che molte persone, davvero una gran parte della popolazione, concordi sul fatto che un centro sociale debba esserci in una realtà urbana come quella ticinese, non solo luganese, e penso che fra qualche mese davvero potremmo probabilmente arrivare a una soluzione. Diciamo che di positivo in tutta questa bruttissima vicenda c'è il fatto che adesso davvero sulle macerie bisogna ricostruire qualcosa.
Dicevi, i nuovi interlocutori si prospettano appunto da questa commissione che vuole cercare di trovare, ripartire un dialogo. Si aspettano quattro rapporti, quindi per tradurlo significa che l'unanimità non c'è in questo momento tra i vari partiti politici. Si cerca quindi un mediatore per riaprire il dialogo, è l'unico punto in comune che hanno anche questi rapporti. Si è parlato di Boa Serez, Paride Pelli, per esempio. Boa Serez è ancora credibile o possiamo dire ha parlato troppo?
No, io non credo a un mediatore esterno, l'abbiamo anche scritto, credo eventualmente un risolutore della situazione che possa essere in qualche modo all'interno o del gremio, appunto, del municipio, o comunque dell'esecutivo cantonale. Io non credo, mi sembra di aver ascoltato tante dichiarazioni anche di parte, comunque da questo punto di vista credo che la strategia migliore sia quella appunto della comunicazione di basso profilo. Boa Serez ha parlato tanto, non credo possa essere la persona di riferimento, non certo perché gli mancano le qualità o le sensibilità, ma proprio perché mi sembra di aver intercettato comunque nelle sue parole diciamo una presa comunque di posizione, un'apertura che magari a una delle due parti potrebbe non piacere.
Quindi lei, quindi stiamo cercando di capire chi potrebbe essere allora all'interno del municipio. La sinistra, stato vent'anni fa, lo sappiamo che c'era stato Canzani, quindi nell'ombra aveva costruito un ponte, poi percorso da Giudice e Bignasca.
È giusto, è anche vero però che dobbiamo ricordare un po' il contesto, l'abbiamo fatto in parte in precedenza, ricordando che all'epoca era più facile perché si arrivava da una situazione diversa in cui il municipio si era proposto di trovare una soluzione, di venire in aiuto al cantone. Qui la situazione è molto diversa, nel senso che c'è la demolizione, c'è una situazione diversa a livello proprio di posizioni, quindi non sarà facile trovarlo all'interno. Io credo, come ho detto in precedenza, che il cantone in qualche modo debba venire in sostegno del municipio, e credo anche, tornando su quattro rapporti emersi dalla commissione, che questi quattro rapporti siano un po' fuori tempo massimo, fossero arrivati tempo fa, potevano ovviamente aiutare in maniera costruttiva il dibattito sulla nuova destinazione dell'autogestione. Credo che adesso lascino un po' il tempo che trovano. Credo, ripeto, che la situazione sia difficile. Sono d'accordo con Romelli che non serve trovare una soluzione immediata e la fretta sia cattiva consigliera. Però è pur vero che Lugano deve muoversi. Come abbiamo detto in entrata, Lugano ha un dossier delicatissimo, che è quello del PSE, che forse è un bene per Lugano, è passato un po' in secondo piano negli ultimi giorni, ma sta avendo degli sviluppi anche a livello di società calcistica che non sono del tutto tranquillizzanti. Quindi evidentemente questa impasse, questa situazione di stallo che si viene a creare, poi va a inficiare tutta quella che è la dinamica, la strategia di un esecutivo che, come si ricordava, dopo soli due mesi si trova già un po' impantanato in una grossa difficoltà proprio nell'operatività.
Siamo purtroppo già in conclusione. Io ho un'ultima battuta con Daniele Ritzer. Se guardiamo avanti, quando potremo uscire da questa situazione così incandescente? Quando potremo, in funzione anche appunto di quante ombre ci sono ancora, dei tempi della politica, dei tempi della magistratura, chi ci ascolta quando potrà vedere che l'autogestione potrà avere una localizzazione nuova a Lugano e le persone si potrà trovare un equilibrio? Quando?
Ma chiaro, è la domanda che ci facciamo tutti. Chiaramente qui, dal mio punto di vista, la prima questione è capire attraverso l'inchiesta della magistratura come sono effettivamente andate le cose. Questo è il primo passo. Sono completamente d'accordo con quello che diceva Romelli prima: un'istanza di mediazione ci deve essere, ci dovrà essere, ma non può essere affrettata, nel senso che c'è molta emotività, c'è molta tensione, quindi la primissima cosa che deve avvenire è la chiarezza che può dare soltanto l'inchiesta penale in corso. Una volta che ci saranno questi elementi a disposizione delle autorità, dell'autogestione, dell'opinione pubblica in generale, si potrà procedere con quella che sarà sicuramente la tappa successiva, che auspichiamo tutti comporti un dialogo tra le parti, un dialogo mediato da un super partes condiviso. Non può in questo momento essere la città, l'esecutivo è squalificato, si è squalificato, diciamo, con il proprio modo di agire, di condurre questa vicenda. C'è stata molta fretta, oggi possiamo dirlo, c'è stata molta fretta nella notte tra sabato e domenica. La fretta non è mai una buona consigliera, quindi ora bisogna lasciare all'inchiesta il tempo per proseguire il suo corso, per arrivare a delle conclusioni. Una volta che avremo a disposizione queste conclusioni, ci saranno delle responsabilità, ci saranno delle persone, delle istituzioni che dovranno rispondere. Parliamo di un esecutivo cittadino, parliamo della polizia, del responsabile anche politico della polizia, perché comunque ancora questo non è chiaro: come il Dipartimento di Istituzioni ha intervenuto, se è intervenuto in qualche modo. Ecco, quindi ci sono veramente tanti punti ancora aperti, tanti interrogativi che dovranno essere chiariti. Una volta che ci sarà maggior chiarezza, l'auspicio chiaramente che sia, che questo avvenga in tempi celeri, e di arrivare a una situazione di minor tensione, di minore emotività, e a quel punto avviare un dialogo che possa ridare all'autogestione una sede e alla città anche la capacità di convivere con questo tipo di realtà.
Che è l'idea di fondo è quella di convivere sotto lo stesso cielo nella stessa città. Io ringrazio i nostri ospiti, Daniele Rizzer, appunto, che abbiamo appena sentito, direttore della regione Paride Pelli, direttore del Corriere del Ticino, e Romelli Cristian, appunto, responsabile della cronaca locale RSI. Ringrazio anche voi che siete stati all'ascolto con noi, l'augurio di una splendida giornata a tutti. Modem torna lunedì.